Leggeremo da versetto 1 fino a 11. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace presso Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore, per mezzo del quale abbiamo anche avuto, mediante la fede, l'accesso a questa grazia nel quale stiamo saldi e ci vantiamo nella speranza della gloria di Dio. E non soltanto questo, ma ci vantiamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce perseveranza, e la perseveranza esperienza, l'esperienza speranza. Ora la speranza non confonde, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Perché mentre eravamo ancora senza forza, Cristo a suo tempo è morto per gli empi. Difficilmente infatti qualcuno muore per un giusto. Forse qualcuno direbbe morire per un uomo da bene, ma Dio manifesta il suo amore verso di noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Molto più dunque, essendo ora giustificato nel suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di lui. Infatti, se mentre eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del suo figlio, molto più ora che siamo stati riconciliati, saremo salvati mediante la sua vita. E non solo, ma anche ci vantiamo in Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, tramite il quale ora abbiamo ricevuto la riconciliazione. Vogliamo pregare. Signore, apri la tua parola, Signore, ai nostri cuori questa mattina. Signore, io confesso che non ho niente da dare a nessuno, Signore, solo tu hai le parole di vita eterna, Signore. E quindi ti chiediamo, Padre, nel nome di Gesù, di parlarci, Signore. Apri la nostra mente, Signore, togli ogni ansietà, ogni altro pensiero che possiamo focalizzarci, Signore, su questo messaggio, sulla tua parola, Signore, su quello che tu hai fatto per noi, Padre. Che possiamo afferrarlo per fede, Signore, e viverla, Signore, ogni giorno, queste grandi verità, Signore. Benedisci, Signore, i nostri figli, Signore, mentre anche loro imparano la parola di Dio, Signore. Aiutali di stare calmi, tranquilli, e lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Allora, in capitolo 5, Paolo parla della nostra giustificazione, come abbiamo ricevuto questa giustificazione. E in versetto 1, giustificati dunque per fede abbiamo pace presso Dio. Non giustiziati, no? Giustificati. Giustificato che cosa vuol dire? Come sono, se io non avessi mai fatto niente. Potrebbe sembrare un'eresia questo. Ma il sacrificio di Cristo ha fatto questo per noi. Come se noi non avessimo mai fatto neanche un peccato. Questa è la giustificazione. Siamo stati resi giusti davanti a Dio, anche se nessuno di noi è giusto. Anzi, la Bibbia dichiara che Cristo è morto per gli empi. Siete tutti empi. Amen. Pochi amen. Ma Dio dichiara questo, se voi dite amen o no. Siamo tutti empi. Senza forza. E Cristo è morto per noi. E quindi questa giustificazione, questo perdono, questo cancellare la nostra scheda della polizia è per fede. Dio ha promesso questo e noi dobbiamo crederlo. Quando ero in America, voi sapete, ero un grande delinquente. E quindi prima di 18 anni avevo una scheda come si dice? Poliziesco? Una fede penale. Fedina penale. Molto lungo, lungo come il mio braccio, tutte le cose che ho fatto. Ma nello stato di Washington, da dove vengo, hanno una legge che a 18 anni un minorenne viene cancellato tutta la sua scheda penale. Ha un nuovo inizio. La legge, lo Stato di Washington dice: giovani, Nella tua gioventù hai sbagliato, hai fatto tanti grandi sbagli, ma adesso a 18 anni ti daremo un nuovo inizio. Quindi una scheda pulita. Tutto va cancellato, dai computer, da tutto. Per loro è come tu non avevi mai fatto niente, anche se tu eri un grande criminale prima di 18 anni. Viene tutto cancellato. E questo è quello che Cristo ha fatto per noi. Ma noi dobbiamo, per fede, afferrare questo. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace presso Dio. Tutti noi, prima di conoscere Gesù, eravamo in guerra con Dio. No? Scappavamo come Caino dalla presenza di Dio. Nascondevamo. Per questo anche quando parliamo con le persone di Gesù Cristo, no, non voglio sentire, scappano, perché sono in guerra con Dio. Ma per mezzo del sacrificio di Gesù Cristo noi abbiamo pace con Dio. E tante volte non ci rendiamo conto quanto è importante questo. Avete mai visto il film Fuggitivo? Tutto il film, questo uomo, che poi lui era innocente, e noi non siamo innocenti, ma lui è scappato dalla polizia, cercando di... Potete immaginare di vivere una vita di fuggitivo? Tutta la polizia dello Stato italiano ti stanno cercando, vogliono ammazzarti. E tu devi vivere nei boschi, devi vivere sotto i ponti, nei stracci, con la paura ogni giorno che mi beccheranno. Noi eravamo così per Dio, eravamo nei stracci, eravamo fuggitivi dalla sua gloria, dalla sua presenza, ma per mezzo del sacrificio di Gesù Cristo abbiamo pace con Dio. E questa pace con Dio non è una pace, un sentimento, sai, ah che bella la musica questa mattina in comunità, mi sento la pace, magari poi esci da qua, litighi con tuo marito o moglie e perdi la pace, no? Non è questa la pace di cui parla la parola di Dio. È la pace come due nazioni che sono in guerra e fanno trattative di pace. Non c'è più guerra. Quindi anche questa pace che noi abbiamo con Dio è permanente. Non è basato poi sul nostro comportamento anche dopo. Se tu sbagli, se pecchi anche, tu ancora hai pace con Dio. Alcuni forse non credono questo, ma la Bibbia insegna questo. Noi abbiamo pace con Dio. Mi ricordo anche quando io ero nella delinquenza, spacciavo la droga prima di conoscere il Signore, io avevo sempre paura di essere beccato dalla polizia, perché quasi sempre nella mia macchina avevo delle droghe, e quindi magari un incrocio o c'era una cosa, un blocco di polizia, sai, il mio cuore cominciava a battere forte, cominciava a sudare, ho detto, mamma mia, spero, cerca, sai, tremava quasi, perché avevo paura, io ero in guerra con la polizia. Ma poi dopo che ho conosciuto il Signore, e il Signore mi ha giustificato, mi ha lavato, mi ha cancellato quella scheda penale che avevo di prima contro di lui. Mi ricordo un giorno stavo guidando con la mia macchina lì nella mia città di Kent e sono arrivato all'incrocio. Dall'altra parte dell'incrocio c'era una macchina della polizia blindata. Cercano di farli blindati, ma tu li vedi da mille chilometri che sono sempre macchine della polizia. E subito mi è venuto di nuovo quel tipo, quell'eccitazione, quella paura, e poi ho realizzato, ma io non ho niente nella macchina, io sono salvato, non devo avere paura perché non ho niente qua per il quale possono arrestarmi, sono pulito, sono puro, sono perdonato. E anche con Dio è così. Tante volte noi, anche se siamo nati di nuovo, però camminiamo come magari non c'è la pace con Dio. O magari sbagliamo, pecchiamo, e il diavolo vuole giustiziarci. Ma che cosa vai a fare in chiesa? Ma che cosa vai a pregare, ipocrita? Vuole giustiziarci. Ma il Signore ci chiama di venire in versetto 2, per mezzo del quale abbiamo anche avuto, mediante la fede, l'accesso a questa grazia. Quindi abbiamo all'inizio della salvezza e abbiamo sempre, ogni giorno, accesso alla grazia di Dio. Che possiamo entrare nel luogo santissimo e essere purificati della grazia di Dio, nel quale stiamo saldi e ci vantiamo nella speranza della gloria di Dio. E quindi noi vantiamo in quello che il Signore un giorno farà nella nostra vita, che un giorno noi vedremo la gloria di Dio. Questo pace con Dio, vogliamo vedere in Efesini capitolo 2, versetto 11. In Isaia 57, versetto 21, il Signore dichiara: non c'è pace per gli empi. Quindi se non hai pace, forse questa è la tua condizione. Ma in Efesini 2, versetto 11, perciò ricordatevi che un tempo voi gentili di nascita, chiamati incirconcisi, da quale che si dicono circoncisi, perché tali sono stati fatti nella carne per man d'uomo. Eravate in quel tempo senza Cristo, estranei della cittadinanza di Israele, estranei dei patti della promessa, non avendo speranza ed essendo senza Dio nel mondo. Quindi un uomo senza Cristo non ha nessuna speranza, zero speranza. L'ira di Dio è posto sopra la tua testa in questo momento, il giudizio di Dio è sopra la tua testa, tu non hai speranza. Tu sei senza Cristo e sei senza Dio e non hai speranza. A te aspetta solo il condanno eterno. Ma ora, versetto 13, in Cristo Gesù, tutte le promesse di Dio sono sempre in Cristo, voi che un tempo eravate lontane, siete state avvicinati per mezzo del sangue di Cristo. Quindi noi possiamo avvicinarci a Dio per la nostra benignità, per la nostra religiosità, per tutte le nostre opere. No, per il sangue di Cristo Gesù. Il sangue è una cosa un po'... avete mai pensato il sangue? Per il sangue di Cristo, noi che eravamo lontani, che eravamo nemici, che eravamo senza speranza, siamo stati avvicinati a Dio. Il sangue è veramente per me una cosa un po' schifosa. Non so se per voi è così. Vi ho raccontato una volta in Sicilia, siamo arrivati appena dopo un incidente stradale e c'era questo ragazzo che era stato investito da un camion nella sua macchina e questo giovane è morto fra le mie braccia. E solo nel pensare di queste cose mi viene la nausea, quella puzza di sangue, quella puzza di morte. Era terribile, eh? Infatti era una delle cose più terribili che è mai capitato nella mia vita, di vedere questa persona morire. Non siamo stati avvicinati perché Gesù ha portato dei fiori al Padre, no? Papà, guarda, ti porto un bouquet di fiori se tu perdonerai tutte queste persone. No, è stato col suo sangue, con il proprio sangue che lui ha versato per noi. Una cosa orrenda, una morte orrenda che lui ha passato per avvicinarci a lui. Versetto 14. Egli infatti è la nostra pace. Quindi abbiamo pace con Dio e Gesù Cristo è la nostra pace. Fuori di Cristo non c'è pace. Nel mondo fanno risoluzione dopo risoluzione nell'ONU, no? Israele, fate la pace. Pace, pace, pace. Ma non avranno mai pace senza Cristo. Anche in un salmo è scritto, anche se tutto il mondo mette mano a mano, non avranno pace. E infatti è la nostra pace, colui che ha fatto di due popoli uno e ha demolito il muro di separazione, avendo abolito nella sua carne l'amicizia. La legge dei comandamenti fatta di prescrizione per creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo, facendo la pace. E per riconciliare ambedue con Dio in un solo corpo per mezzo della croce, avendo ucciso l'inimicizia in se stesso. Quindi noi eravamo nemici di Dio. Tante persone dicono, ma io sono una persona per bene, io amo Dio, non ho mai ucciso nessuno, non ho mai spacciato la droga come Craig. Quindi Dio deve accettarmi. No, la Bibbia dice, tu sei un nemico di Dio. Tu sei lontano da Dio, tu sei senza speranza. Ma per il sacrificio di Gesù Cristo è stato ucciso, annicolato questa nemicizia che c'era fra l'uomo e Dio. Se noi per fede lo crediamo. Ed egli, versetto 17, viene per annunziare la pace a voi che eravate lontani e a quelli che erano vicini. Poiché per mezzo di Lui, mezzo di Gesù, abbiamo entrambe accesso al Padre in uno stesso spirito. Abbiamo accesso al Padre, a Dio. Possiamo entrare con franchezza, è scritto in Ebrei, nel luogo santissimo. Sono convinto che qualsiasi di voi, se domani in posta arriva un invito, tu, Silvana Zanda Giacomo, venerdì prossimo sei invitato al Palazzo Chigi per cenare con il primo ministro della Repubblica dell'Italia. Immaginate questo, che arriva a casa tua questa lettera, questo invito, sai, col sigillo, qualcosa di importante, magari viene una corriera speciale, dice lei deve firmare per questo. Tu sei invitato alla casa del primo ministro per cenare con lui. Faremo salti di gioia, no? Almeno che uno della sinistra. Ma sai, racconteremo a tutti i colleghi, tutti gli amici, sai, io vado a Roma, mangerò col primo ministro. Silvana non è molto contento di questo. Ma noi abbiamo un invito di entrare nella presenza di Dio, il Dio che ha creato l'universo. Il Dio Onnipotente, Re dei Re, Signore dei Signori, per mezzo di Cristo. E tornando in Romani, non vantiamo solo della gloria di Dio che un giorno noi vedremo, ma dobbiamo vantarci anche nell'afflizione. Rallegrarci nell'afflizione. Abbiamo parlato anche mercoledì, quindi forse lo Spirito Santo ancora vuole parlare con qualcuno di rallegrarci, di gloriarci nell'afflizione, nella difficoltà, sapendo che l'afflizione produce perseveranza, la perseveranza esperienza e l'esperienza sapienza. Ora la speranza non confonde, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Noi vogliamo essere come Gesù Cristo, giusto? Tutti noi, no? Spero di sì. Però vogliamo arrivarci per l'autostrada, no? Veloce, senza dolore, senza difficoltà. Ma non è così. 2 anni fa sono stato in Sicilia, nel paese di Silvana, a Comiso. E sopra Comiso è molto arido, lì in Sicilia dove abita lei. E questa montagna che va sopra Comiso, c'è una fiancata che è tutta pietra. una fiancata di montagna quasi tutta pietra, e quando tu vai lì sopra, in mezzo alla pietra, in mezzo alle fessure della pietra, tu vedi questi alberi di olive e di carube, che sono dei semi che dal vento, dall'acqua, sono caduti in queste fessure della pietra. E sono dei piccoli bonsai, no? Che Dio ha fatto, nessuno li ha piantati. Sono bellissimi. Tu vedi questi piccoli olive, questi carube, tutti storti, hanno queste radici enormi che vanno dentro la fessura della roccia. Come è stato prodotto quell'albero bellissimo? Attraverso la difficoltà, attraverso l'afflizione. E noi vediamo tante volte la strada facile. Ma Paolo dice, non dobbiamo solo gloriarci nel fatto che un giorno vedremo la gloria di Dio, ma dobbiamo gloriarci anche nel fatto che soffriamo afflizione per nome di Cristo, sapendo che queste afflizioni, le difficoltà che vengono nella nostra vita, hanno un scopo di produrre in noi la pazienza, la perseveranza, esperienza, carattere nella nostra vita. Così veniamo forgiati nell'immagine di Cristo. Non è una strada facile. Vogliamo tutto presto, no? Una vita senza la croce. Vogliamo una croce imbottita di spuma, come queste sedie, no? Spugna. Ma la croce era dura. La croce era morto alla vita di Gesù, la croce per noi è la morte a noi stessi. E tu vedi un credente maturo, la differenza fra un credente maturo e uno immaturo. Uno immaturo, quando vengono le afflizioni, che cosa fanno? Ma Dio, perché? Ma Dio, sei con me o non sei con me? Ma perché Dio? Dio è cattivo, perché permette questo nella mia vita? Ma uno maturo dice, Signore, avrai un scopo anche in questo. Perché quando noi attraversiamo afflizione e tribolazione e poi arriviamo alla fine di quelle cose, allora la nostra fede viene fortificata. E quindi quando verrà la prossima afflizione e difficoltà, possiamo dire, il Signore mi ha attraversato anche questo e io ho speranza. E tu vedi questi, io non dico che io sono uno di questi, ma tu vedi dei santi maturi, magari quei fratelli e sorelle anziani che hanno camminato col Signore tanti anni, ma loro possono passare le cose più terribili e hanno sempre un sorriso sulla faccia, perché loro sanno in chi hanno creduto e hanno visto tante volte la fedeltà di Dio, e loro sanno, hanno quella speranza. Sì, questa difficoltà non è bella, ma io so in cui ho creduto. E io so che il Signore mi porterà avanti, mi porterà attraverso queste cose. Il Signore produrrà il profumo di Cristo nella mia vita. Voi sapete come venivano prodotti i profumi nel mondo antico? Qualcuno sa? I fiori, le piante venivano schiacciati. Venivano schiacciati per produrre quel profumo del fiore. E anche a noi a volte ci vuole che veniamo schiacciati. Versetto 6, perché mentre eravamo ancora senza forza, Cristo a suo tempo è morto per gli empi. Quindi non avevamo forza per salvarci, eravamo senza forza. Cristo ha dato la sua vita per noi, non quando eravamo suoi amici, non quando eravamo religiosi. Difficilmente, infatti, qualcuno muore per un giusto. Forse qualcuno direbbe morire per un uomo da bene, ma Dio manifesta il suo amore verso di noi in questo. Mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Quindi non eravamo i compagni di Dio, e amici di Dio, eravamo nemici di Dio. Quando a me mi hanno parlato la prima volta di Gesù, ho mandato a quel paese la persona che mi ha parlato. Ma vai via, questo Gesù, tu sei pazzo. Io perseguitavo i cristiani, prima, quando mi parlavano di Gesù. Io ero nemico di Dio, io non amavo Dio, non cercavo Dio, ma Dio nella sua grande misericordia ha mandato Cristo per me lo stesso. In America negli anni 30 c'era un uomo che lavorava su questo, un ponte. Alcuni hanno sentito già questa storia, ma ho raccontato solo una volta in queste chiese questa storia, adesso sarà la seconda volta. Quelli della tenda hanno sentito già. Ma è una storia vera. Negli anni 30 in America c'era questo uomo e il suo compito era di alzare e di allevare questo ponte che superava un fiume lì nell'America. E spesse volte questo uomo portava suo figlio lì al lavoro con lui, magari un ragazzo andava lì a pescare sul fiume. E il padre diceva sempre al figlio: figlio, puoi giocare là sotto il fiume, qua in questa zona lì, ma non andare mai qui sotto il ponte, perché lì ci sono ingranaggi, è molto pericoloso in quella zona lì. Comunque accade un giorno che questo uomo e suo figlio vanno lì al lavoro, il ragazzo va via per andare a pescare al fiume, e l'uomo sta lì nella sua cabina sopra il ponte, e arriva la segnalazione che un treno sta per arrivare. E quindi questo uomo deve abbassare questo ponte in modo che il treno puoi procedere sicuramente sopra i binari. Nel momento quando lui sta per schiacciare questa leva per abbassare il ponte, lui vede che suo figlio è caduto dentro dove c'erano questi ingranaggi e aveva perso coscienza, era lì, diciamo, svenuto in questi ingranaggi. E in quel momento questo uomo doveva fare una scelta, perché non c'era tempo di scendere tutte le scale e arrivare dove c'era il ragazzo per tirarlo fuori e allo stesso tempo abbassare questo ponte. Quindi questo uomo in quel momento doveva fare una decisione: posso lasciare sul ponte e salvare mio figlio, però poi un treno con centinaia e centinaia di persone andranno in mezzo al fiume, sicuramente una morte sicura per tutti quanti. Quindi lui doveva fare una scelta: o posso uccidere mio figlio perché lui sarà schiacciato da questi ingranaggi, e salvare tutte le persone su questo treno. Voi sapete che cosa ha fatto questo uomo? È realmente caduto questo in America. Quell'uomo ha abbassato la leva, ha ucciso suo figlio. E in quel momento, quando passavano tutti nel treno, passavano sul ponte, magari raccontavano barzelletti, scherzavano, parlavano del dove stavano andando col treno, erano incoscienti di quello che era accaduto. Ma quell'uomo ha dato suo figlio per salvarli. E questo è quello che Dio ha fatto per noi. Dio ha dato Cristo per salvare noi. Il mondo è come la gente su quel treno. Non riconoscono questo, sono anche indifferenti a quello che Dio ha fatto. Ma Dio ha fatto questo per tutti di noi, ha manifestato il suo amore. Quando noi eravamo nemici, quando eravamo sconosciuti sul treno, Cristo è morto per ognuno di noi. E noi non possiamo fare come Pilato e dire: ma io mi lavo le mani di questo. Un giorno dovremo affrontare Dio. E Dio non ci chiederà: Craig, quante volte sei stato in comunità, o quanti mosse hai fatto ai poveri, o quanti pellegrinaggi hai fatto in India o a Roma. Dio ci chiederà solo una domanda: che cosa hai fatto con mio figlio? L'hai ricevuto questa giustificazione per fede o l'hai rifiutato? Versetto 9, molto più dunque, essendo ora giustificati nel suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di lui. Infatti, se mentre eravamo nemici siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte di suo figlio, molto più ora che siamo stati riconciliati saremo salvati mediante la sua vita. Quindi questa cosa che Dio ha fatto per noi non è solo il perdono dei peccati. Gesù è morto per noi, per cancellare i nostri peccati, che potessimo avere il perdono dei peccati, non si ferma lì la cosa che Dio ha fatto. Il suo figlio è morto per riconciliarci, ma la sua vita, non è che Dio ci ha perdonato e ha detto adesso arrangiati a vivere una vita santa, una vita che è nella mia volontà, una vita degna di me. No, adesso sei perdonato e adesso io verserò dentro di te la mia vita, la vita di Cristo che è dentro di noi. Saremo salvati mediante la sua vita, è la vita di Cristo che ci porta avanti, che ci dà la forza per vivere una vita santa. Non perché siamo più bravi di uno o l'altro, è la vita di Cristo che è dentro di noi. E questo noi appropriamo per fede, no? Solo per questo. Noi crediamo le promesse di Dio. Il nemico vuole convincerci col vizio, col peccato. E la vita che ora vivo, vivo per la fede nel Figlio di Dio. Non sono io più che vivo. Versetto 11. E non solo, ma anche ci vantiamo in Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, tramite il quale ora abbiamo ricevuto la riconciliazione. Quindi, come vantiamo in Dio? Vantiamo in Dio in quello che Lui ha fatto per noi. Grazie Padre che Tu hai fatto tutto per me. Io ero debole, io ero senza forza Padre, io ero un nemico e Tu hai fatto tutto. Ci vantiamo in quello che Lui ha fatto, no? Non quello che abbiamo fatto noi, ma quello che Lui ha fatto per noi. Amen. Vogliamo alzarci in piedi? Se è complesso puoi venire avanti. Voglio chiedervi tutti quanti di chiudere i vostri occhi e vogliamo pregare. Forse tu questa mattina non hai pace con Dio. Non hai questa certezza della vita eterna nella tua anima, ma hai paura. Hai paura della morte. Ma questa mattina, anche dopo questa mattina, Dio ti offre la sua pace. Dio vuole riconciliarti con sé per mezzo del sacrificio di suo figlio. E voglio invitarvi questa mattina, se questa è la tua condizione, di, con le tue parole, di invocare la misericordia di Dio questa mattina, in questo momento. Riconosci la tua condizione di impietà davanti a Dio. Riconosci che sei un peccatore, un peccatrice davanti a Lui. Confessi i tuoi peccati a Lui e chiedilo di perdonarti, di lavarti col suo sangue. Signore, vogliamo ringraziarti che mentre noi eravamo tuoi nemici, tu hai dato Gesù Cristo per noi, Signore. E vogliamo gloriarci, vogliamo vantarci in questa mattina, Signore. Che tu sei un Dio grande, un Dio meraviglioso. Signore, che ci hai amato così tanto, che hai dato il meglio per noi. Ti ringraziamo, Padre. Ti ringraziamo e ti benediciamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Vogliamo cantare questo canto? Signore, non dare, Signore, con il bene che Tu ci hai dato, Signore. Quindi Ti chiediamo, Padre, di ricevere anche queste nostre offerte, Signore, per la Tua opera, Signore, per l'avanzamento, Signore, della Tua parola, Signore. Per chi non ha da dare, Signore, benediscili, Signore, con un lavoro, Signore, con tutto quello di cui hanno bisogno. Lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Paolo.
Signore, apri i miei occhi, Signore, Signore, un'altra volta vogliamo ringraziarti per tutto quello che hai fatto per noi. Grazie Signore, grazie Gesù per il tuo sangue. Nel nome di Gesù. Amen.
Ok, aspettate un secondo. Bill, do you want to bring the camera and just take a picture of me this way? That'll be quick. Questa musica da dove viene?
Okay.
Vuole fare una foto per i fratelli in America, di vedere le vostre belle facce? Ok. Che tanti fratelli pregano per noi per Montebelluna. Amen. Signore vi benedica.